Oggi vorrei ricordare una persona che fa parte in qualche modo della memoria storica ed emotiva di tutti noi. Si tratta di Franco Cosimo Panini, editore italiano mancato a Modena il 30 marzo del 2007. Il suo cognome riporta subito all'infanzia, conosciuto ai più per aver reso insieme ai suoi fratelli le figurine oggetto di ricerca, scambio e collezione. Potrei sbagliarmi, ma credo che per molti di voi ascoltatori quell'odore particolare misto di carta stampata e colla significa una cosa. È uscito l'album dei calciatori, un pezzetto di carta trasformato in un tesoro e tre parole che risuonano subito nella mente come un codice universale. Ce l'ho, manca. Bisogna tornare indietro nel 1945 per raccontare questa storia, anni in cui Olga Cuoghi prende in gestione un'edicola a Modena, dove cresceranno i suoi figli, tra giornali e riviste, in un periodo in cui l'Italia ricominciava a respirare. La svolta arriva nel 1960, quando Giuseppe Panini, il fratello maggiore, mette le mani su un lotto di figurine di calciatori rimaste invendute. Allora le figurine c'erano già, ma venivano usate come premio o come allegato a qualche giornale. Giuseppe insieme ai fratelli confeziona le figurine in bustine da 4, vendendole a poche lire l'una. Il successo è immediato ed è lì che capisce di aver trovato qualcosa di speciale. Giuseppe Panini inizia la ricerca di una tipografia modenese. Il prototipo zero è la foto di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter, unica immagine a disposizione dei fratelli Panini. L'anno dopo esce il primo album prodotto direttamente dai fratelli Panini, Calciatori 1961-62. Sulla copertina c'è Nils Liedholm, milanista svedese che probabilmente non immaginava di diventare il volto di una rivoluzione. Franco Cosimo, nell'azienda avviata principalmente dai suoi fratelli, contribuì concentrandosi sullo sviluppo internazionale della società. Nel giro di pochi anni le figure Panini diventano il centro dei pensieri per milioni di bambini. La corsa in edicola la mattina, a volte i soldi della merenda sacrificati per quella bustina, bustina che tenevi lì, chiusa, per aprirla con l'album sulle ginocchia. E poi il momento della verità, le figurine sfogliate una per una, e quasi sempre saltava fuori quel giocatore lì, quello che avevi già in 3-4 copie. Ce l'ho, manca. E si apriva il mercato dei doppioni, un'economia parallela tra bambini che permetteva di arrivare sempre più vicini al traguardo dell'album completo. Caratteristica delle figure Panini è sicuramente il logo impresso sulle loro bustine, che non è un disegno astratto, ma è un omaggio ad un gesto atletico del calciatore della Juventus Carlo Parola, in una partita contro la Fiorentina del 1950. E poi ci sono i miti, come la figurina di Pierluigi Pizzaballa, considerata introvabile. Il portiere dell'Atalanta divenne infatti leggendario perché la sua figurina non si trovava mai. Il motivo è presto spiegato. Pizzaballa, nel periodo in cui si scattano le foto per l'album, non è presente agli allenamenti per via di un infortunio. Di conseguenza la sua immagine viene messa in commercio nei pacchetti con 2 mesi di ritardo, diventando il manca più celebre d'Italia. E a proposito di doppie, vi sblocco un altro ricordo, il gioco del battimuro, un gioco di strada in cui venivano solitamente utilizzate proprio le figurine doppie, che venivano appoggiate al muro in verticale su un muretto a terra, mentre i giocatori a turno lanciavano la propria figurina contro il muro. L'obiettivo era di colpire le figurine sul muro con il proprio lancio. Ogni figurina colpita diventava di chi aveva effettuato il lancio. Oltre alle doppie, nel primo periodo si rischiava anche di trovare lo stesso giocatore 3 volte nella stessa bustina. Questo perché inizialmente le figurine venivano messe in un grande bidone e rimescolate a mano. Potete immaginare il caos conseguente. È qui che entra in gioco una macchina leggendaria, creata proprio dai fratelli Panini, la Fifimatic, progettata per automatizzare il processo di confezionamento delle figurine, che normalmente veniva appunto eseguito a mano. La Fifimatic era un prodigio di meccanica che con un sistema di scomparti e nastri trasportatori smistava le immagini in modo che non si ripetessero nello stesso pacchetto, sistema che ha permesso alla Panini di aumentare esponenzialmente la produzione. Nel 1988 la famiglia Panini decide di vendere l'azienda al gruppo Maxwell, ma Franco Panini rimane l'unico fratello a voler proseguire le attività editoriali. Nasce così la Franco Cosimo Panini Editore, che all'inizio comincia a pubblicare volumi di storia dell'arte e testi d'archeologia. Poi, nei primi anni 90, rileva la Malipiero, marchio dell'editoria per ragazzi. La casa editrice pubblica così tesori storici come i facsimili dei codici miniati, ma anche icone popolari come la Pimpa di Altan o la famosa Agenda Comics. Oggi le figurine si comprano ancora, ma sono diventate oggetti da collezione. E a proposito di collezione, state attenti a quel mucchio di carte che tenete in soffitta, sempre pronte ad essere buttate, ma spesso dimenticate in un angolo. In mezzo potrebbe esserci un tesoro. vi basti sapere che una figurina di Pelé del Mondiale 1970, se conservata perfettamente, è battuta all'asta per decine di migliaia di euro. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me in questo viaggio nel passato. In fondo, le figurine Panini non sono solo carta patinata, ma rappresentano un pezzo della nostra infanzia.
Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. Tra Buffalo e locomotiva, la differenza salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata, il Buffalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere. Ora ti voglio dire, c'è chi uccide per rubare e c'è chi uccide per amore. Il cacciatore uccide sempre per giocare. Io uccidevo per essere il migliore. Mio padre guardiano di mucche, mia madre una contadina. Io unico figlio, biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembrano pochi. Poi ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi ricordo infatti un pomeriggio triste, io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo. Mi presentarono i miei 50 anni e un contratto col circo, pace e bene a girare.